Bene, allora cominciamo. E l'inizio è anche accompagnato da un augurio, spero non intempestivo. L'augurio è che questi giorni siano per ciascuno di noi, al di là di quanto verrà proposto, giorni di confronto serio ed esigente con la parola del Signore. Probabilmente avete visto anche il tema di questo corso di esercizi, che risponde sostanzialmente a questo semplice enunciato: desiderio dell'oltre e dell'altro, dove oltre e altro iniziano con le lettere maiuscole. E la vita di un ministro ordinato, di un prete, può anche caratterizzarsi così. Nella pur molteplice sua attività più o meno pastorale, il filo conduttore della nostra vita dovrebbe essere la sete dell'oltre e dell'altro. Il riferimento biblico è il Cantico dei Cantici, poco frequentato perché talvolta giustamente si pensa che sia un testo esigente, che domanda di possedere degli strumenti di tipo esegetico e anche ermeneutico. È però un testo che sin dall'inizio della storia della vita cristiana è stato commentato, studiato, letto. Al di là però di questo, la ragione di questo tema è l'opportunità nella vita nostra di non lasciare per ultimo questo testo, anche se nella liturgia lo si legge poco, pochissimo. La ragione è perché il tema di quest'opera non è il matrimonio, è semplicemente l'amore, ma un amore descritto con una peculiarità, e cioè l'amore pensato e descritto come tensione costante verso l'unità e la totalità. E quindi l'amore in quanto tale, nella sua assolutezza, nella sua purezza e totalità, il cuore del cantico. E quindi già di per sé stesso un tema che può avvicinarci a Dio e può farcelo desiderare sempre di più. Domani, faccio solo questa anticipazione, cercheremo di dimostrare, non tanto per prendere subito ragione, che il Cantico dei Cantici può essere una via educativa, può educarci, educarci alla alterità, educarci alla meraviglia e educare al desiderio. Dunque lo intendiamo così questo libro. In genere diversi commenti daremo alla fine qualche indicazione bibliografica, come si dice. Diversi commenti muovono oggi in questa direzione. È un libro che sa educare e che vuole educare. E lo fa presentandoci l'amore in modo fieramente umano, anche se questa umanità dell'amore ha in sé una scintilla divina, sempre. Come forse è noto, non si fa mai parola di Dio negli 8 capitoli che compongono il Cantico dei Cantici. Compare una sola volta il nome abbreviato di Dio, nel capitolo 8 al verso 6, una fiamma di Yah, così traduciamo in italiano, dove Yah è una porzione di Yahweh, Adonai. Però Dio non è assente in questo libro. Anche se non lo vediamo attivo in primo piano, Dio, forse si nasconde nell'amore fieramente umano, che, torno a dire, non è necessariamente o soltanto l'amore nuziale e tantomeno l'erotismo dell'amore. È come se l'autore di questo testo, quello che ha dato una mano finale a questi dialoghi notturni e diurni, è come se l'autore avvertisse di essere di fronte a una realtà più grande di lui, non comprensibile e nemmeno controllabile, qual è la realtà dell'amore. E di fronte a questa realtà necessaria all'uomo, alla creatura umana, l'amore, è come se si sentisse interpellato dalla trascendenza. I moderni commenti del Cantico, o almeno una buona parte di essi, sono ricchi di paralleli con i testi dell'Oriente antico, egiziani, mesopotamici, eccetera, eccetera. Questi moderni commenti, molto utili, sfruttando le nuove scoperte archeologiche, si arricchiscono di nuovi approfondimenti derivanti dalla indagine psicologica e talvolta psicanalitica. Affinano l'indagine linguistica, ma talora sono poveri o deboli dal punto di vista teologico. In Italia, verso la fine del 2018, sono usciti 3 o 4 libri da case editrici non abituali a pubblicare commenti e traduzioni del Cantico dei Cantici. Affidano tutti l'indagine linguistica, ma lasciano intendere che la teologia sia un elemento secondario nel testo biblico, in genere, e a maggior ragione nel testo biblico del Cantico dei Cantici. Oggi si cerca anche, in altri saggi, studi, pubblicazioni autorevoli, si cerca anche di dire che il Cantico dei Cantici non è un'allegoria, è semmai un simbolo o una metafora che rimanda a qualcosa di più alto, perché ciò che noi leggiamo in questo testo appartiene alla logica della incarnazione. Nel tempo di Natale, tornando anche a testi di acclamazione antichi, abbiamo più volte detto: il divino è presente nell'umano ed è da esso inseparabile. Dunque, se si segue questa pista, la dimensione teologica non è aggiunta al cantico. Magari argomentando con una interpretazione allegorica. Bensì, il divino, e dunque la dimensione teologica, è inerente alla lettera stessa del cantico. E allora si può anche dire, concludendo, che è il senso letterale del cantico che ha una dimensione teologica, perché quest'ultima non è sovrapposta, non è aggiunta, non appartiene a una lettura più o meno pia di questo testo. E allora la strada maestra per recuperare la dimensione teologica di questo libro è quello di leggerlo tenendo almeno sullo sfondo la Bibbia intera, e sarà ciò che faremo passato domani o nel pomeriggio di domani. Soprattutto la Bibbia del Primo Testamento. Ecco perché anche per dei preti è possibile, come dice l'enunciato del tema del corso di esercizi, porsi a confronto con il libro del Cantico dei Cantici. Ritenerlo, se si vuole, come una possibile via che può educarci, o magari arricchire questa via. Vediamo adesso alcune cose che sono relative a questo libro e sono utili per ricomporre nella nostra memoria ciò che questo testo contiene, ciò che dice, come lo dice. È una sorta di recupero del contesto di questo libro. Cominciamo a dire che generalmente questo testo lo si considera di ambiente ellenistico, e in questo ambiente la letteratura erotica, amorosa, la letteratura festaiola è nutrita. E quindi c'è qualche volta l'utilità di orecchiare questa letteratura. Però se si tiene sullo sfondo la Bibbia del Primo Testamento, ci si accorge che forse altra è l'intenzione che questo testo contiene. Diciamo quindi che, appartenendo a questo tempo, che non è antichissimo rispetto ai testi del Primo Testamento, il Cantico dei Cantici lo si struttura in due grandi parti. La prima inizia, la prima parte, nel capitolo 2, al versetto 8, e termina al capitolo 5, al versetto 1, è la prima parte. La seconda inizia nel capitolo 5, verso 2, e arriva al capitolo 8, verso 4. Queste due grandi parti sono precedute da un prologo, capitolo 1, verso 2, fino al capitolo 2 verso 7, e sono seguite da un epilogo, capitolo 8 verso 5 sino al 14. Tanto nella prima quanto nella seconda parte si alternano in forma dialogica i canti dell'amata e quelli del diletto, l'amata e l'amato. C'è però un dettaglio che ci consente, e mi ha consentito, di leggerlo non seguendo il primo capitolo, il secondo capitolo, le cose che non facciamo, ma partendo, stranamente, da un breve testo che sta nell'ultimo capitolo. Capitolo ottavo. Perché il testo del Cantico dei Cantici non ha i segnali redazionali che abitualmente troviamo in molti testi. Pensiamo, ad esempio, perché è più chiaro, ai testi dei Vangeli, dove il redattore colloca alcune vicende di Gesù nel tal giorno, nel tal paese, nella tal circostanza. In sostanza, cosa fa il redattore? Dà una oggettivazione al suo testo. Nel Cantico dei Cantici non c'è nessun segnale redazionale e quindi bisogna individuare chi parla, quando parla, come sta, se ha nostalgia, se desidera. Perché è dominato questo cantico da una preoccupazione soggettivante. E quindi ciò che dovrebbe essere collocato all'inizio, cioè l'inizio della vicenda dei due innamorati, in realtà sta alla fine. E quindi noi partiremo da lì, dall'inizio, e seguiremo un percorso che porta l'esperienza di questi due al loro compimento. È questa, a mio giudizio, la via educativa. Ed è questa la possibilità che in un corso di esercizi possiamo avere. Riprendere in mano il percorso del desiderio, dell'oltre e dell'altro. Da quando è nato, come si è condensato nella nostra vita e si è in cammino verso il compimento. Questo procedimento è possibile perché non si è costretti, leggendo questo testo, da nessun comando del redattore. E quindi il lettore è libero, nella sua lettura, di capire dove questo testo può cominciare, come può prolungarsi e dove veramente sta la sua meta. Questa è la chiave di lettura che io ho scelto, e cioè vedere il percorso di questi due, c'è anche il coro, eccetera, ma vederlo a partire dall'incipit sino ad arrivare al traguardo. E questo dinamismo ha un vettore che è il desiderio, la passione. In ciascuna delle due parti principali che ho indicato si ravvisa un suggestivo movimento degli amanti. È un movimento che presenta la separazione, a cui segue una ricerca, e dopo la ricerca l'amata e il diletto si trovano l'uno di fronte all'altra e si verifica la contemplazione reciproca dei due. E il culmine dell'incontro e della contemplazione è costituito dalla unione. Separazione, ricerca, incontro, unione. Accennavo già che nel corso dei secoli il testo è stato oggetto delle interpretazioni più svariate, più diverse. Per parecchio tempo, soprattutto nella Chiesa nostra, ha dominato l'interpretazione allegorica. È una interpretazione, lo diciamo per la prima e l'ultima volta, che legge nell'amore un'allegoria dell'amore tra Dio e il suo popolo, anche l'interpretazione ebraica principale ha condiviso questa lettura. Il cantico, non dimentichiamolo, nella liturgia giudaica è letto e meditato in occasione della Pasqua, perché descrive il cammino del popolo dalla schiavitù alla libertà, alla terra promessa. Ma in ambito cristiano l'interpretazione allegorica ha sottolineato l'insegnamento da parte del cantico dell'amore tra Gesù e la Chiesa, o anche tra l'anima del credente e Dio. Potrei dire anche i nomi di queste cose, ma li lasciamo da parte, ci sarà il momento in cui menzionarne alcuno. Qual è il rischio di questa interpretazione allegorica, oggi guardata con sospetto e non più condivisa dalla maggioranza di chi lo studia? Il rischio è quello di considerare il libro come un testo esclusivamente spirituale. Tutto viene sublimato, tralasciando l'amore nella sua dimensione umana. E quindi c'è il rischio che questo porti ad una sorta di esasperazione del lato opposto, e cioè che il cantico rimanga un testo simbolico dell'amore interumano. Sotto il profilo di una sorta di messaggio naturale. Ambedue le interpretazioni però risultano parziali. E in uno, limitiamoci a questo, in uno dei commenti usciti in lingua italiana, più recenti, appartenenti ad una collana di commenti esegetici ai testi biblici vetero e neotestamentari, firmato da Gianni Barbiero, Cantico dei Cantici, uscito nel 2004, leggiamo che la prospettiva seguita da questo esegeta è la seguente, cito le sue parole: ricomporre i due significati, quello letterale e quello simbolico, non allegorico, pensando che si tratta di due aspetti di una realtà che è in se stessa ambivalente. Queste sono le sue parole. Quindi la chiave ermeneutica sposta l'attenzione dalla allegoria al simbolo. Non è quindi preferibilmente da intendere il racconto del cantico come allegoria, come racconto di un'altra cosa. Questo è il significato di allegoria. Quanto piuttosto va tenuto nella prospettiva del simbolo, cioè capace di evocare un oltre attraverso la sua stessa lettera. In questa prospettiva, già lo accennavo e adesso lo chiarisco meglio, la logica interpretativa del cantico risponde alla logica della incarnazione. E questa logica dice che l'umano, in tutte le sue dimensioni, diventa spazio unico di rivelazione e di attestazione del divino. Anche l'amore umano. La dimensione teologica, quindi, già lo dicevo, non si aggiunge al cantico dall'esterno. Piuttosto sta dentro nella lettera del testo. E quindi nel canto dell'amore tra l'uomo e la donna, lettera e teologia risultano inseparabili. Se volessimo rintracciare un cuore tra le pagine della Bibbia, certamente non passerebbero inosservate quelle relative al cantico dei cantici. Un'opera che racconta l'amore umano e divino, ma lo racconta come custodito nel cuore di ogni creatura. Uno degli ultimi commenti, brevi ma significativi e autorevoli per il suo autore, gli ultimi commenti al Cantico dei Cantici, è quello uscito nel 2016 dalle edizioni Messaggero di Padova, intitolato Meditazioni sul Cantico dei Cantici, e l'autore è Christian de Chergé, il famoso priore del monastero di Tibirine. Si tratta di meditazioni che ha svolto in un corso di esercizi in Marocco, ad una comunità di monaci e di monache che vivono nel Maghreb. Dice all'inizio il cantico, un libro poco usato nella liturgia, mai letto di domenica, una sola volta durante la settimana, in avvento, come se ne avessimo un po' paura. Ricorre due volte in due giorni di festa, per Santa Maria Maddalena e San Bernardo. Sono quindi due letture dei giorni di memoria. E poi due brani sono stati scelti per le messe votive delle professioni religiose e per la consacrazione delle vergini e talvolta anche per il matrimonio. E quindi già questo semplice avvertimento, una conferma che talvolta questo testo per tante ragioni sta un po' ai margini della nostra meditazione. E quindi, conoscendolo poco noi, probabilmente lo conoscono poco anche i fedeli. L'originalità di questo commento del padre Christian è quello di associare di volta in volta nelle sue meditazioni ad alcuni imperativi che stanno nei testi del cantico, a partire dal primo, baciami con i baci della tua bocca, eccetera, di associare una delle sette lettere alle chiese che troviamo nel capitolo secondo e terzo dell'Apocalisse. Dice ancora, contrariamente all'idea corrente che tale genere letterario vada riservato a pochi monaci, religiosi, esperti di mistica, pensiamo che oggi per vivere nel mondo da credenti, i cristiani, sia preti sia laici, abbiano bisogno di dissetarsi alle sorgenti vive della tradizione spirituale. E allora il Cantico dei Cantici è il poema dell'amore, certamente, che offre a chi lo legge l'immagine di due giovani innamorati, sicuramente, anche attraverso il paradigma della corporeità, ed è una corporeità molto sostanziosa. Ma sempre questo priore dice, pensiamo all'inizio del cantico, mi baci con i baci della sua bocca, che potrebbe sembrare addirittura ardito. Ed ecco il suo commento. L'Eucaristia ci insegna che tutto il corpo è sacramento. Perciò non c'è nulla di volgare in ciò che il corpo è, dice o fa. Apriamo la Bibbia, continua. C'è il bacio di Maria Maddalena che scandalizza i giudei. È l'episodio raccontato da Giovanni XII, quando la sorella di Maria Maddalena, meglio, entra mentre Gesù sta banchettando e versa il nardo costosissimo sui piedi di Gesù. E la fragranza dell'aroma di quel nardo, dice Giovanni, si diffonde per tutta la casa. Anche noi, continua questo priore, possiamo stare dalla parte di colei che dà il bacio, oppure dalla parte di quelli che si scandalizzano. C'è il bacio di Giuda. Il bacio di Giuda è un bacio destinato a chiudere una storia d'amore. Mentre di per sé il bacio sarebbe fatto per aprire e per stipulare un patto di amore. Al bacio di Giuda, aggiungiamo noi, risponde il bacio di Gesù, che sembra dirgli: non puoi chiudere tu di tua iniziativa, a modo tuo, una storia che il Padre mio ha cominciato e che io voglio continuare. Nella Trinità lo Spirito Santo viene chiamato Osculum, il bacio del Padre al Figlio e viceversa. Nel commento talmudico alla morte di Mosè c'è un'espressione magnifica. Si dice che quando Mosè si mette tra le mani di Dio sulla soglia della terra promessa, nella quale lui non potrà entrare, Dio viene, si stende sopra Mosè e con un bacio gli aspira l'anima. Dio riprende in sé ciò che gli ha dato creandolo. E conclude questo frammento talmudico: se la morte potesse essere semplicemente così, quanto sarebbe bello. Dunque, c'è, ed è un cammino non esotico, il percorso che cercheremo di fare. Ricordiamo che il primo versetto del cantico dice così semplicemente: cantico dei cantici, chi è di Salomone? L'attribuzione a Salomone probabilmente risente di ciò che lo ha accompagnato. Comparirà nel Cantico dei Cantici Salomone, le sue mogli, le sue concubine. Ma probabilmente Salomone qui diventa l'autore attribuito e finto di questo cantico, perché nel primo libro dei Re, capitolo 5, verso 12, a Salomone venivano attribuiti 3.000 proverbi e 1.005 cantici, quindi uno in più, uno in meno, un po' di difficoltà. E secondo il libro del Siracide, capitolo 47, verso 17, lo stiamo leggendo in questi giorni nell'ufficio di lettura, secondo il libro del Siracide, Salomone fu molto ammirato per i cantici, i proverbi, le parabole e le interpretazioni. Ma Salomone, oltre a questo e oltre a qualche esempio negativo che lo accompagna, è anche l'uomo della sapienza. E quindi l'attribuzione a Salomone potrebbe da un lato essere vista per la sua celebrità di compositore, ma dall'altro anche per la sua fama di sapiente. E quindi l'amore stesso, tema dominante del Cantico dei Cantici, potrebbe essere visto, se attribuito a Salomone, come qualcosa che richiede di essere vissuto con sapienza. E allora il Cantico dei Cantici contiene canzoni, dialoghi, tristi soliloqui, pieni di desiderio. Però questo non deve trarre in inganno, perché il suo fine non è primariamente procurare il diletto più o meno pulito del lettore. Il suo fine è primariamente di insegnare. E questo spiega perché talvolta indiscutibilmente nei versetti del Cantico dei Cantici si tocca con mano l'impronta sapienziale, cioè una impronta che vuole educare. Sappiamo che nella tradizione giudaica, lo vediamo soprattutto nel libro dei Proverbi, ma non solo, anche nel Siracide, spesse volte si ripete questo modo: ascolta figlio le parole di tuo padre. Qualcosa di simile c'è anche nel Cantico dei Cantici, è messo frammezzo. E questa è una tesi sostenuta alcuni anni fa da un esegeta francese, Huy Nandy, che ha scritto un commento intitolato Il Cantico dei Cantici, poema d'amore trasformato in scritto di sapienza. E allora, qual è l'insegnamento sapiente di questo canto di amore che vediamo con il suo valore simbolico, ricondotto al tema della incarnazione? L'insegnamento va determinato con una certa fatica. Recentemente una studiosa olandese ha proposto la tesi secondo la quale questo scritto senza indicatori relazionali potrebbe rappresentare una sorta di dramma. Era anche la lettura di Origene, che non è il primo a commentare il Cantico dei Cantici, anche se poi, grazie a Gerolamo, il commento origeniano è diventato il commento più celebre. Origene spiega questi capitoli, purtroppo non possediamo per intero il suo commento, come strutturati nella forma di un dramma. Vivono i protagonisti un dramma. A questo dramma partecipa la natura, la primavera, la pioggia, il gelo. E insieme a questi aspetti naturali contestualizzano la vicenda vissuta drammaticamente dai due protagonisti altre realtà esterne, il coro delle fanciulle ad esempio, oppure altre figure che di tanto in tanto appaiono. L'insegnamento allora, se si pensa a questa struttura drammatica, verrebbe a essere che la fedeltà alla persona amata viene prima di ogni altro interesse e valore. Umanamente è un'esperienza d'amore molto forte, accompagnata da tutti gli aspetti che la strutturano. A volte è provata, a volte nasce il senso della mancanza, il bisogno della ricerca. Tutto ciò riguarda anche l'amore umano. Ma l'insegnamento, come dicevo e lo ripeto, è che la fedeltà alla persona amata viene prima di ogni altro interesse e valore. E quello di Dio pare che sia un amore indefettibile, così dice la Scrittura. E un esegeta abbastanza noto in Italia, che è attualmente prevosto della cattedrale del Duomo di Milano, visto che siamo governati da un vescovo milanese, possiamo pure ricordarlo, Gianantonio Borgonovo, ha recentemente scritto questo saggio: monogamia e monoteismo. alla ricerca del simbolo dell'amore sponsale nella tradizione dello yavismo. È monogamico l'amore dei due protagonisti del cantico, ma è monogamico, lo accennerò tra breve, perché quell'amore è un amore esclusivo e perenne. È quindi un amore esclusivo, unico, e che vuole essere perenne. Allora, c'è anche il sospetto che qualcuno dica che questa lettura, quella che cercheremo di fare, possa essere sospettata di pregiudizio sessuofobico. È però una tesi semplicistica. Non penso che il senso letterale del cantico apparisse a tale punto urtante per la sensibilità né dei rabbini né dei padri della Chiesa che per questa principale ragione si siano volti a cercare il senso allegorico. C'è un bel testo che però, a mio giudizio, anche se conoscevo bene l'autore, è un po' in questa direzione. È stato pubblicato dall'editrice bresciana Paideia, Giovanni Garbini, Il Cantico dei Cantici, dove addirittura introduce alcuni correttivi. Era un ebraista molto famoso, molto celebre, scomparso l'anno scorso. Vorrebbe vedere una mano che corregge, che indebolisce certe asprezze che scandalizzerebbero in un testo biblico. Oggi si definisce questa sua tesi, pur meritevole per tanti altri aspetti, piuttosto semplicistica. L'amore del Signore per il suo popolo o di Cristo per la sua Chiesa appariva agli occhi ebraici e agli occhi cristiani espressione di un contenuto più pieno e più ricco, che va colto nelle espressioni amorose di cui il cantico abbonda. E allora forse, sotto questo profilo, la posizione più equilibrata è quella di una signora francese che ha, non so se l'anno scorso o l'altro anno, ha avuto l'incarico di preparare i testi delle Via Crucis che il Papa tiene al Colosseo il Venerdì Santo, Anne-Marie Pelletier, la quale solleva la questione dell'unità della lettura ecclesiale della Bibbia e esorta a custodire insieme ciò che la lettura tradizionale ha guadagnato e ciò che la scienza e la sensibilità contemporanee producono per illuminare questo testo. Quindi un incoraggiamento in questo senso, cioè vedere questo testo nel suo dramma come testo educativo, e anche la via scelta, sia pure con un altro obiettivo, da Giovanni Paolo II, che nelle sue catechesi ha spiegato il cantico come espressione dell'amore tra l'uomo e la donna e non come allegoria, e ha sottolineato come insegna questo testo la qualità e la verità dell'amore. Vorrei concludere soffermandomi su due punti che sono un po' i cardini di quello che vedremo in questi giorni. Il primo punto è il desiderio. Educa il desiderio. È il desiderio di un altro, di un oltre. Educa a non perdere mentre si desidera la meraviglia, lo stupore. E educa anche a un desiderio di qualità. Il desiderio in ciascuno di noi è il frutto di un lunghissimo lavoro, perché è generato dall'approfondimento del bisogno e dei bisogni differiti. Il desiderio nasce solo dall'esercizio di una vera e propria arte. Gregorio Magno, che spesso si rifà al Cantico dei Cantici, ha chiamato il desiderio che si tocca in questo libro officina, officina desideriorum, scriveva lui. Officina è dove si lavora, dove si esercita una vera e propria arte. È il desiderio che dice la qualità nel cantico di un uomo e di una donna, però ci fa capire che la persona umana nella sua pienezza sa desiderare. È però difficilissimo imparare a desiderare bene. Eppure chi non desidera è un morto, non è più un vivente, secondo la Bibbia. E persino Agostino, in più di un testo, ma soprattutto nel De Civitate, se la prende con i filosofi, in particolare stoici, che volevano educare alla atarassia, l'assenza di ogni desiderio. Volevano educare alla impassibilità, al non provare più niente. Atarassia e impassibilità non sono virtù cristiane e tantomeno bibliche. Però bisogna imparare a desiderare. Desiderare, infatti, è la capacità esattamente contraria del tutto e subito. Chi dice tutto e subito, come spesso oggi, non desidera. È uno che ha soltanto dei bisogni e confonde il bisogno con il desiderio, perché non conosce l'arte del differire e quindi non conosce l'arte dell'attendere, che è un'arte tipicamente cristiana. Di conseguenza non ha capacità di stupore o di meraviglia. È qui che questa amata amante inizia a parlare. Appena canta, esprime il desiderio. Non dovremmo sempre esprimere i bisogni parlando, ma esprimere i desideri cantando. La differenza tra bisogno e desiderio è esattamente questa. Dunque, dobbiamo verificare la qualità del nostro desiderare, del nostro attendere. E l'ultimo punto è la presenza elusiva. Così potremmo chiamare l'andamento dinamico del canto. Se c'è un riflesso dell'amore umano nell'amore di Dio, questo lo si ha nella nostalgia. Perché l'amore per Dio mantiene forzatamente questa linea di nostalgia. Lo dimostro per quel che sono capace. Dio, lo diciamo, invisibile. Abbiamo nostalgia di vederlo. Dio è sempre al di là di tutto, è quasi assente, lo cerchiamo sempre. Il nostro è un querere Deum, dicevano gli antichi, ma la sua è una presenza elusiva. Quando ci sembra che Dio lo abbiamo incontrato, non c'è già più. Subito fugge. uno degli imperativi che troviamo nel cantico è questo: fuggi. San Bernardo, un autorevole commentatore del cantico, sia pure nella linea allegorica, San Bernardo in uno dei suoi sermoni ha questo bellissimo testo in cui dice: mi succede a volte che il verbo, con la maiuscola, mi visiti durante la lezione divina. Ecco, lo sento. Arriva. Quasi mi ferisce il cuore, ma appena cerco di dire «Ma tu chi sei?», se n'è già andato. È la presenza elusiva del Dio nascosto, che bisogna che faccia parte della nostra vita spirituale, perché noi siamo sempre in esilio sinché siamo qui. Siamo lontani dal Signore, o meglio, il nostro è sempre un amore a distanza. E solo chi ha vissuto un amore umano a distanza, con la separazione e il distacco, sa cos'è questo elemento di nostalgia che c'è sempre nell'amore per Dio. E allora concludiamo così: sarà elusiva la presenza di Dio, sanamente elusiva, ma in questo esercizio di nostalgia c'è l'antidoto contro la senescenza precoce dei sensi. In quei sogni l'amata ad un certo punto dice, lo vedremo questo testo, nel mio letto durante la notte ho cercato l'amante del mio cuore, l'ho cercato, ma più non l'ho trovato, lui non c'è più. Così sogna, e chi ha paura di una cosa e si addormenta con quella paura, sovente la sogna. Lei voleva sempre tenere stretto il suo amato, e addormentandosi sogna che se n'è andato e il cammino riprende. Termino dicendo che è possibile anche questa lettura, ed è una lettura alla quale cercheremo di attenerci. Abbiamo visto come il testo si articola, come è possibile distinguere il succedersi dei capitoli, e quindi vedervi all'interno un ordine anche narrativo, ma è possibile, e sarà questo il punto che noi seguiremo, vederlo come la sinfonia di un amore sempre desiderato. E in questa sinfonia di amore individuiamo tre momenti: la nascita dell'amore, l'esilio dell'amore, il trionfo dell'amore, tutto descritto secondo una modalità molto umana, ma con valore simbolico. È quanto cercheremo di fare questo giorno.